La comunità internazionale studia diverse opzioni per trovare una soluzione alla crisi libica. Il portavoce del Pentagono ha reso noto che gli Stati Uniti stanno dispiegando forze navali intorno alle coste libiche per essere pronti ad ogni eventualità. Secondo il quotidiano britannico Times, in particolare, i paesi della NATO si stanno preparando ad un piano che preveda l'uso della forza per costringere il leader libico a lasciare il paese. La Casa Bianca considera l'esilio di Muammar Gheddafi una possibilità da prendere in considerazione e per il Ministero degli Esteri israeliano c'è il pericolo di un genocidio e la Libia dovrebbe essere imposta una no-fly zone. E mentre si ipotizza proprio il divieto di sorvolo per i velivoli libici, il regime minaccia di bombardare i manifestanti ad Al-Azawiya, a 50 km da Tripoli. L'Unione Europea, dopo aver adottato sanzioni che prevedono anche l'embargo sulla vendita di armi, sta poi predisponendo il congelamento dei beni del colonnello. Ma il leader libico non cede, resta nel bunker di Tripoli e ai microfoni della BBC afferma di essersi sentito tradito da alcuni paesi occidentali. L'area ancora sotto il controllo del regime è ormai limitata solo alla capitale ed il commissario europeo all'energia ha anche dichiarato che le forze fedeli a Gheddafi non controllano più i principali pozzi di petrolio. Sono migliaia ogni giorno coloro che decidono di fuggire dal paese. Secondo stime dell'ONU sono almeno 75.000 le persone che dal 20 febbraio scorso ad oggi hanno varcato il confine con la Tunisia ed è sempre più critica anche la situazione di migliaia di eritrei, etiopi, somali, sudanesi e profughi provenienti dall'Africa occidentale che vengono considerati dei mercenari dagli insorti e degli agitatori dai sostenitori del regime. Sulla loro vicenda si sofferma al microfono di Fabio Colagrande Don Moussie Zerai, sacerdote eritreo responsabile a Roma dell'agenzia Bescia, ONG che si occupa dell'accoglienza dei migranti africani.
È quasi una caccia allo straniero africano, vengono additati come mercenari del regime perché ha utilizzato alcuni mercenari africani per sparare contro i manifestanti. Non solo gli africani mercenari, in certi carceri libici dove erano detenuti africani sono stati costretti dai militari a imbracciare l'arma, qualcuno che si è rifiutato poi è stato ucciso. Quindi i profughi sono terrorizzati, la Chiesa sta cercando di fronteggiare come può, chiediamo che gli venga dato asilo in paesi europei che può essere garantita a loro la protezione.
Si tratta di eritreo, etiopi o di altri paesi africani che si trovano in Libia, che si trovano praticamente tra due fuochi.
Tra due fuochi, perché anche dopo il discorso di Gheddafi l'altra sera, che additava come agitatori i stranieri, sopresi le botte anche dai sostenitori del regime. Quindi da una parte li aggrediscono i sostenitori, dall'altra parte i manifestanti contro il governo perché li additano come mercenari. In mezzo ai due fuochi diverse persone sono morti.
In molte zone della Libia gli insorti hanno sostituito il vessillo verde voluto dal colonnello Gheddafi con la bandiera monarchica dei tempi di re Idris. Pagine della storia recente potrebbero dunque convergere nel futuro del paese, ma questa eredità del passato si aggiunge, come in altri paesi del Nord Africa e del mondo arabo, anche una significativa pluralità di voci, come ricorda il professor Paolo Branca, docente di lingua araba e islamistica alla Cattolica di Milano.
Data del genere cercheranno di cavalcarlo ovviamente un po' tutti, sia i rappresentanti dei vecchi regimi che cercheranno in modo da gattopardo di far cambiare tutto finché tutto rimanga come prima, ma anche i movimenti islamici che certamente non sono scomparsi di colpo e giocheranno il loro ruolo. Però il fatto che ci siano più voci e che il dibattito sia aperto e si sia comunque impostato tutto su obiettivi condivisi, non marcatamente religiosi, è già un buon inizio che non dovremmo congelare per nostra pigrizia e indifferenza.
C'è secondo lei un insegnamento che arriva ai governi europei da quello che sta accadendo nel Maghreb e nei paesi arabi?
Ai governi è sicuramente quello di guardare più a obiettivi di medio-lungo periodo e all'Europa intera che sta invecchiando in fretta e male, piena di paure, aggrappata ai suoi peraltro sempre più fragili privilegi, la forza di queste nuove generazioni.
L'ondata di proteste nel Nord Africa e nel mondo arabo è alimentata in gran parte dai giovani che manifestano soprattutto per il mancato rispetto della dignità umana. È quanto sottolinea la teologa musulmana Shahrzad Usmand, docente di studi islamici presso l'Istituto di Studi Interdisciplinari su Religioni e Culture della Pontificia Università Gregoriana.
Sono giovani stanchi non solo di una forma stretta di visione religiosa, ma soprattutto dell'ingiustizia, della violenza, dell'oppressione e di essere derubati nei loro averi e tesori, sia materiali che spirituali. E sappiamo che, per esempio, quel giovane tunisino che si è dato a fuoco, non si è dato a fuoco per una questione economica, ma soprattutto per una questione della dignità umana. Oggi ciò che succede in questi paesi è esattamente questo: sono umiliati nella loro dignità umana.
In molti però sottolineano il rischio che questi movimenti giovanili non abbiano dei veri e propri leader.
Non c'è bisogno veramente di un unico leader. Sono giovani e sono le masse che fanno il leader, ma i pensatori e i maestri di queste società, con l'aiuto del mondo occidentale, possono prendere meglio la parola per il bene comune di tutti, musulmani e non, del nostro unico pianeta.
E l'onda delle proteste dopo il Maghreb diventa sempre più imponente in diversi paesi arabi. Nello Yemen migliaia di manifestanti hanno protestato stamani nel centro di Sana'a. I dimostranti hanno chiesto a gran voce le dimissioni del presidente Ali Abdullah Saleh e almeno due persone sono morte in seguito agli scontri.